Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
L'Ayatollah Khamenei incontra i membri dell'Assemblea degli Esperti. Barjon, ministro Abdullahian, gli Stati Uniti devono sapere che tutte le opzioni sono sul tavolo. L'incontro di Amir Abdullahian con Faleh al-Fayyad e Nouri al-Maliki in Iraq. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi giovedì 23 febbraio 2023. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Grazie, a tra poco. Oggi giovedì 23 febbraio 2023 il Shah Ayatollah Khamenei, leader della rivoluzione islamica, incontra i membri dell'Assemblea degli Esperti per la guida Majlis Khobregan Rahbari, l'organo istituzionale che ha il potere di indicare e di esautorare la guida suprema della Repubblica Islamica dell'Iran. Il portavoce del Consiglio, l'Ayatollah Ahmad Khatami, ha detto che i membri dell'organo si recano, come vuole la tradizione della rivoluzione islamica, proprio stamane prima al mausoleo dell'Imam Khomeini, padre della Repubblica Islamica dell'Iran, e poi andranno a incontrare il Shah Ayatollah Khamenei per porgere i loro ringraziamenti alla guida suprema, che ha concesso amnistia ad un numero di persone che erano state arrestate durante gli ultimi tumulti, disordini scoppiati nel paese. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdullahian, durante la sua visita in Iraq ed in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo iracheno Fawad Hossein, ha sottolineato che i due paesi hanno buone relazioni e che collaborano in diversi settori, soprattutto nel campo della sicurezza regionale. La Repubblica Islamica ha sempre rispettato la sovranità dell'Iraq, il suo vicino. L'Iraq ha sempre intrapreso azioni positive e costruttive nel processo del dialogo per annullare le sanzioni illegittime imposte da Washington a Teheran. Baghdad sempre ha sostenuto negoziati per risolvere questioni nucleari. Per quanto riguarda il ripristino del piano d'azione congiunta globale, accordo sul nucleare iraniano Barjom, ha detto ancora Abdullahian. Durante ancora la sua permanenza, il capo della diplomazia di Teheran ha incontrato Faleh al-Fayyaz, capo dell'organizzazione Hashd al-Shaabi, ed ex premier iracheno Nouri al-Maliki. Abdullahian ha invitato durante il suo incontro con Maliki, ha invitato ufficialmente l'ex premier a fare una visita in Iran. Al-Maliki, dal canto suo, ha sottolineato l'importanza di una continua comunicazione tra i funzionari dei due paesi, descrivendo questi incontri bilaterali una necessità per il rafforzamento delle relazioni Iran-Iraq in diversi settori. L'ex premier di Baghdad ha aggiunto che il governo iracheno è desideroso di continuare la cooperazione e il partenariato con tutti i paesi della regione del mondo, in particolar modo con il suo vicino Iran. Il segretario del quartier generale per i diritti umani, nonché vice Presidente per gli affari internazionali della magistratura, Qasem Gharibabadi, ha denunciato strumentalizzazione della questione dei diritti umani da parte dei media, soprattutto dei paesi occidentali e loro alleati che usano la questione dei diritti umani come un'arma contro i paesi che non vogliono cedere all'ordine mondiale delle grandi potenze egemoniche. Cambiamo pagina. Palestina occupata. ONU denuncia l'espansione coloniale del regime sionista. Una dichiarazione letta al termine della riunione speciale del Consiglio di sicurezza dell'ONU ha espresso profonda preoccupazione e sconcerto per il recente annuncio di Israele per ulteriori costruzioni e ampliamenti degli insediamenti e la legittimazione degli avamposti. Il Palazzo di Vetro ha condannato all'unanimità i piani di espansione israeliani degli insediamenti coloniali nella Cisgiordania occupata, sottolineando che tali attività danneggiano la fattibilità della soluzione a due stati. L'organo dell'ONU, cioè il Consiglio di sicurezza, ribadisce che le continue attività di insediamento israeliane stanno mettendo in grave pericolo la fattibilità della risoluzione a due stati basata sui confini del 1967. Israele, dopo espulsione dal summit africano, è stato condannato per crimini contro palestinesi. L'Unione, l'Assemblea dell'Unione Africana, nella sua dichiarazione di chiusura, proprio per il vertice tenutosi ad Addis Abeba in Etiopia, ha confermato il suo pieno sostegno allo Stato della Palestina. Unione Africana ha condannato crimini israeliani in corso contro palestinesi, inclusi sgomberi forzati, detenzioni extragiudiziali, espansione illegale degli insediamenti ed apartheid. Questa dichiarazione è arrivata appena un giorno dopo che una delegazione israeliana è stata espulsa senza tante cerimonie dalla cerimonia di apertura del summit africano. Domenica scorsa il capo della commissione dell'Unione Africana Moussa Faki Mahamat ha confermato lo status di osservatore di Israele, è stato sospeso dall'anno scorso e che nessun funzionario israeliano era stato invitato al vertice di quest'anno. Cina presenta una soluzione praticabile per un mondo più sicuro. Il documento ha avanzato 20 orientamenti di cooperazione in merito alle preoccupazioni più salienti ed urgenti per la sicurezza internazionale. È stato pubblicato in Cina questo documento sull'iniziativa di sicurezza globale proposto dal presidente Xi Jinping. L'iniziativa, spiega Pechino, punta ad eliminare le cause alla radice dei conflitti internazionali, migliorare la governance sulla sicurezza globale, incentivare gli sforzi della comunità internazionale per conferire maggiore stabilità e certezza in un'era instabile e mutevole, nonché a promuovere pace e sviluppo globali a lungo termine. Il testo, articolato in quattro capitoli, intende delineare un approccio sistematico per affrontare le sfide alla sicurezza e invoca la partecipazione dell'intera comunità internazionale, si legge in una dichiarazione ufficiale pubblicata dal Ministero degli Esteri di Pechino. Nuova provocazione da parte della NATO. Il segretario generale del Patto Atlantico, Jens Stoltenberg, ha detto: ci sono alcuni segnali che la Cina avrebbe piani per supportare la Russia nella sua operazione speciale militare in Ucraina. Stoltenberg ha poi fatto appello a Pechino affinché desista dai suoi piani che, appoggiando una guerra illegale, costituirebbe una violazione del diritto internazionale. La NATO non parla del flusso di armamenti da parte dei paesi occidentali membri del Patto Atlantico al regime Zelensky. Il noto politico tedesco Oscar Lafontaine ha commentato la fornitura di armamenti da parte di Washington al regime dell'Ucraina. Il gesto americano non può essere giustificato, ha dichiarato l'ex leader del partito di sinistra tedesco in un'intervista alla stampa della Germania. Secondo il politico, una simile scelta non fa altro che prolungare il conflitto e danneggiare rapporti tra Germania e la Russia, ha detto il politico russo. E presidente russo, appunto, Putin ha annunciato in un discorso video pubblicato sul sito del Cremlino che sarà data particolare enfasi al potenziamento dell'armamento nucleare del paese. Putin ha affermato che sistemi missilistici russi di punta basati sul silo Sarmat, armati con missili balistici intercontinentali, entreranno in servizio nel 2023. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Casa assediata, la gente all'inverno in case senza porta e senza finestre. Oltre 120.000 palestinesi a Gaza vivono in 21.500 case che non hanno finestre, tetti sicuri o porte, avverte il Consiglio norvegese per i rifugiati, lasciando le famiglie a fronteggiare le condizioni invernali in rifugi non protetti. Analisi del Consiglio norvegese per diritti dei rifugiati mostra che quasi 2.000 case sono ancora distrutta a seguito di molteplici aggressioni israeliane negli ultimi 10 anni. Molte famiglie palestinesi a Gaza sono costrette a stare dai parenti, il che comporta condizioni di sovraffollamento ed un rischio maggiore di malattie legate all'inverno. L'entità sionista impone da 16 anni un assedio disumano sulla striscia di Gaza che ha portato ad una prolungata crisi economica, ad una diffusa disoccupazione. Sebbene i materiali da costruzione siano disponibili a Gaza, la maggior parte degli abitanti non può permettersi di effettuare le riparazioni o le migliorare necessarie alle proprie case. Il comitato norvegese ha chiesto a Israele di revocare l'assedio e ha invitato i donatori a fornire aiuti per assistere palestinesi della striscia di Gaza a ristrutturare le loro case. Dopo un'estate con un'altra aggressione, ancor più famiglie palestinesi non avranno un tetto sopra la testa in questo inverno, ha dichiarato Caroline Ort, direttrice del Comitato norvegese per i rifugiati palestinesi.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Amici, in questa puntata insieme a voi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di Mamdu Abdelkavi del Russo. Lui inizia così la sua storia. Ho pensato che la cosa più giusta fosse aprirmi agli altri, far conoscere la mia storia, la mia strada e testimonianza che Dio esiste, e non solo per i musulmani ma per tutti, un solo Dio, che è anche il vostro. Scoprirete che l'Islam non è imposizione ed i musulmani sono sempre pronti ad aiutare il prossimo, anche coloro che non sono di fede musulmana, perché siamo tutte creature di Dio e che l'Islam non è terrorismo, come chi non conosce insegna. Spero di aver fatto la cosa giusta e scrivere la mia storia, sperando che Dio accetti il mio sforzo. Era la quarta volta che succedeva. Avevo ascoltato il Corano e mi ero emozionato. Questa volta è stato davvero qualcosa di indescrivibile. Una sensazione bellissima, più forte delle precedenti. Ero solo a casa di Sayed. Ho pianto tanto in ginocchio. Per me era giusto stare così. Anche se non capivo molto le parole, sentivo che il Corano entrava dentro al mio cuore. Ho pregato molte volte Dio che mi aiutasse a trovare la strada giusta, a trovare me stesso, a conoscerlo meglio. Molte volte mi ero posto la domanda chi fosse realmente Dio, qual era la vera religione. Ero consapevole però che Dio esiste. Ho letto molti libri su ogni religione, anche sull'Islam, le traduzioni in italiano del Corano, conoscevo bene il Vangelo e anche la Bibbia. Dio mi ha aiutato molto, erano anni che glielo chiedevo e lui mi ha mostrato finalmente la strada. Ho fatto il confronto fra tutte le religioni ed ho scelto, grazie a Dio, quella giusta. Ormai ero convinto. Quando Sayed tornò dal lavoro, gli raccontai tutto e lui mi chiese: è successo ancora? E io: sì, Sayed, andiamo, ho deciso. È stato proprio un miracolo. Dio mi ha scoperto gli occhi tenendo aperto il mio cuore. Mi dicevo: sarà lui a decidere per me, come ha sempre fatto. Anche adesso sono completamente nelle sue mani. Il Corano può emozionare anche chi non capisce la lingua araba, come è successo a me e sicuramente a molti altri. Mi è stato spiegato che il Corano da noi non arabi è ascoltato con il cuore, al contrario degli arabi e di quelli che sanno l'arabo perfettamente, che lo ascoltano sia con il cuore che con la mente. Ero consapevole che convertendomi avrei dovuto affrontare difficoltà a farlo capire ai genitori, alla gente, agli amici. Da ragazzino non pregavo tanto, mi riavvicinavo a Dio verso i 20 e 21 anni, quando ero disoccupato da 4 anni, senza più ragazza, perché vivevo. Qual era lo scopo più importante della mia vita? Pregavo di più, andavo in chiesa, scrivevo testi per canzoni e semplici osservazioni. Ero un cattolico quasi praticante, convinto pur non approvando certe cose. Quando andai con Sayed verso il centro culturale islamico, luogo di preghiera come la moschea, mi passò davanti proprio quell'italiano che mi aveva venduto la traduzione del Corano. Non lo trovo molto interessante, peccato. Non si accorse di me, forse. Sayed mi disse: è il destino, ma perché non aspettiamo di andare con gli altri? No, Sayed, gli risposi, non stiamo andando in vacanza, questa è una cosa importante e devo farla adesso. Parlai con lo sheikh di tutto, di quello che mi era successo, che cosa significava tutto questo. Gli amici mi dissero che dovevo diventare ormai musulmano. Lo sheikh disse: e chi lo sa
I misteri sono tanti e solo Allah li conosce. Mi ero presentato da lui con il Corano dei miei amici egiziani in mano e l'ora della preghiera mi disse: puoi assistere stando seduto in un angolo, osservai tutto. Era tutta un'altra cosa, niente musica, niente differenza tra ricco e povero, arabo e italiano, africano e indiano. Eccoli i musulmani tutti in fila, scalzi, a pregare e davanti a loro nessuna foto di santi o profeti, nessun prete che dice di assolverti dai peccati, l'uomo si trova solo davanti ad Allah. Lo sheikh è uno come tanti che prega insieme con gli altri. Quando finì gli dissi: sì, ho deciso, feci la shahada, giuramento davanti a lui e a Sayyid, e mi raccomandò: sarebbe meglio che ti presentassi davanti agli altri fratelli musulmani. Questa sera è importante farsi una doccia. Conclude così il neomusulmano italiano. Per sentire il resto della sua storia, vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate.